Ho letto che il silenzio da parte dell'oratore è il modo migliore per catturare l'attenzione. Non ne ho mai tenuto sufficientemente conto di questa raccomandazione. Buongiorno a tutti. Tutto bene? Possiamo contare su un sistema di aria condizionata che è stato leggermente migliorato, non è proprio ottimale, insomma, però insomma, qualcosa di meglio sta facendo. Bene, oggi tra i tanti personaggi di cui ci parla la Bibbia, ho voluto sceglierne uno in particolare, uno che si distingue un pochino dagli altri, soprattutto perché è un personaggio che fa parte del mondo del Nuovo Testamento, non per sminuire i nostri illustri predecessori del Vecchio Testamento, ma un personaggio che direi, mettendo da parte Gesù, il Maestro, Gesù stesso, sicuramente si è distinto tra i molti, si è distinto e dovrebbe, penso, per noi credenti, per noi figli di Dio, figlie di Dio, dovrebbe essere fonte di ispirazione. E il personaggio in questione non poteva essere che lui, l'Apostolo Paolo, ok? L'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo è stato un grande insegnante, davvero un grande insegnante, un profondo insegnante. È stato sicuramente uno straordinario teologo, prima di tutti gli altri. Uno straordinario teologo, ed è stato un uomo il cui comportamento, e quando pensiamo al comportamento intendiamo dire i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni, ecco, un uomo il cui comportamento sicuramente è sempre stato in sintonia con la sua predicazione, con il suo insegnamento. Non predicava bene e razzolava male. No, lui, quello che predicava, cercava di essere il primo a metterlo in pratica. E questo è il motivo per il quale dovremmo, diciamo, trarre insegnamento dalla vita dell'Apostolo Paolo e da quello che lui condivide, da quello che lui dice. Lui era coerente con ciò che affermava. Noi sappiamo che l'Apostolo Paolo, prima di diventare quello che è diventato, era un forte oppositore dell'Evangelo. Si opponeva all'Evangelo, non sopportava l'Evangelo. Proprio no, era il capo persecutore dei cristiani. Sappiamo che il primo martire della fede, Stefano, è morto praticamente ai suoi piedi, secondo i suoi ordini. E nonostante Stefano, ispirato dallo Spirito Santo, abbia condiviso, prima di essere lapidato, in estrema sintesi, la storia della creazione, del proposito di Dio e quindi anche l'avvento di Cristo Gesù, nonostante questa sua meravigliosa spiegazione, che è anche quello un trattato di teologia, nonostante questo, Paolo non si è piegato in quel momento all'autorità di Cristo e ha dato seguito quindi alla lapidazione di Stefano. Quindi un uomo da prima violentemente opposto alla predicazione dell'Evangelo, il capo persecutore, poi scelto da Dio, scelto arbitrariamente da Dio nel suo percorrere la via da Gerusalemme a Damasco, a cavallo. Viene scelto da Dio. Infatti lui cade da cavallo, Dio gli parla, tu sei quello che mi perseguita, lui rimane cieco per alcuni giorni, a un certo punto un certo Anania, servo di Gesù, lì a Damasco, riceve da Dio l'ordine di andare a pregare per Paolo affinché recuperi la vista. E lui dice: Signore, io lo faccio, ma ti vorrei ricordare chi è Paolo. E Dio gli risponde in questo modo: va, perché lui è uno strumento che io ho scelto per portare la mia parola ai popoli. Io l'ho scelto. E avendolo scelto io, nessuno ha niente da dire. E quindi ecco che Paolo comincia a servire il Signore. Nel libro degli Atti troviamo descritti molti, anzi direi tutti i suoi viaggi missionari, ne sono registrati 4, l'ultimo purtroppo quello che lo conduce a Roma, dove poi morirà. E lui fa appunto questi viaggi missionari, nonostante la persecuzione, nonostante le prigionie, nonostante le percosse, nonostante i naufragi. Lui che cosa fa? Lui viaggia! Viaggia per far cosa? Per evangelizzare, per portare la parola di Dio, per portare il ministero di Gesù Cristo alle persone. Lui viaggia e condivide la parola, forma discepoli, fonda chiese, nomina dei responsabili locali. Tutto questo fa Paolo, nonostante l'opposizione. E oggi vogliamo concentrarci però su uno di questi viaggi, e in particolare su un paio di episodi di questo terzo viaggio missionario che lui fa in compagnia di altre persone. Non era da solo Paolo, era accompagnato da altri. Ad esempio, in questo viaggio missionario era accompagnato da Luca, l'autore dell'Evangelo di Luca e l'autore anche del libro degli Atti. Era accompagnato da Timoteo, era accompagnato da Trofimo e da altre persone. Oggi vogliamo parlare di due episodi di questo terzo viaggio missionario, il primo che si svolge a Troas, in una località di nome Troas, e l'altro che si svolge a Mileto, dove poi Paolo convoca tutti gli anziani della chiesa di Efeso. Ma andiamo con ordine e cominciamo a vedere che cosa succede a Troas, perché quello che succede a Troas credo possa esserci utile per naturalmente la nostra crescita spirituale. Lui arriva a Troas e il programma è che lui si fermi 7 giorni, ok? 7 giorni perché lui ha tanto da fare, deve raggiungere un sacco di persone e quindi stabilisce 7 giorni qui a Troas. E questi 7 giorni passano molto rapidamente e si arriva al 7° giorno, che guarda caso è il primo giorno della settimana, il giorno durante il quale la Chiesa si riunisce per avere il culto, così come ce lo stiamo avendo noi in questo momento. Il primo giorno della settimana. E in quel momento loro stanno celebrando l'ultimo culto insieme. Durante questo culto spezzano il pane, quindi celebrano la Santa Cena, e naturalmente Paolo condivide la parola. È stressato un pochettino Paolo, perché sa che il giorno dopo dovrà partire e ha un sacco di cose da dire, un sacco di insegnamenti da impartire, è entusiasta, ma non è l'unico ad essere entusiasta, sono entusiaste anche le persone che stanno ascoltando, anche i discepoli che stanno ascoltando, esattamente come voi. No, no, nel senso, esattamente, giusto, entusiasti, vediamo la faccia entusiaste, vedo le facce entusiaste. Grazie aria condizionata che ci aiuti un attimino in questo entusiasmo. Ok, i discepoli hanno fame della parola, vogliono ascoltare quello che Paolo ha da condividere e il tempo passa molto rapidamente. Il sole cala all'orizzonte, viene buio e quindi venendo buio che cosa fanno? Accendono le lampade ad olio. Il difetto delle lampade a olio e che producono anche un po' di fumo. E in questo locale, pieno zeppo di persone, fa caldo. Non hanno l'aria condizionata. Fa caldo, fa molto caldo. Poi c'è il fumo delle lampade. E Paolo va avanti a parlare. E parla, e parla, e condivide, e entusiasma, e motiva. E arriva mezzanotte. Si fa mezzanotte. A un certo punto l'attenzione viene spostata su di una persona. Il locale è pieno di gente, c'è fumo, si sta sudando e un ragazzo che si stima avesse tra i 7 e i 14 anni, in quella fascia d'età di nome Eutico, ha avuto un'idea. E la sua idea è questa: lui si è piazzato sul davanzale della finestra. Si è detto, oh, con sto caldo mi piazzo qua sul davanzale della finestra, così c'è un po' di refrigerio, un po' d'aria, e sta ascoltando l'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Poi era un ragazzo giovane, e i ragazzi giovani, insomma, un po' un adolescente, un po' così, E quindi a un certo punto la palpebra cala, poi si riprende, la palpebra cala nuovamente, poi si riprende, poi cala di nuovo, si addormenta proprio. E proprio perché si addormenta, l'unico problema è che la finestra non è al primo piano, pian terreno, no, è al terzo piano, E quindi la scrittura ci dice che lui cade, precipita dal terzo piano, arriva e muore. Notate che il libro degli Atti è scritto da un medico, quindi se dice che era morto, era morto. Che cosa succede? Predicazione sospesa, insegnamento sospeso. Paolo che fa? Scende, terzo piano, secondo piano, primo piano, scende giù, vede dove si trova Eutico, questo giovane, e che cosa fa? Va verso di lui, va su di lui, si getta su di lui, lo abbraccia e tutti sono intorno a lui, smarriti, sanno che è morto. E lui, intanto che lo abbraccia, alza il suo volto, guarda tutti i presenti e dice: non vi preoccupate, è ancora in vita. Un miracolo. Un miracolo di risurrezione dai morti. Lo Spirito Santo, attraverso l'Apostolo Paolo, compie un miracolo straordinario, un miracolo di risurrezione. Allora qualcuno potrebbe pensare: wow, Paolo avrà detto, No, niente di tutto ciò. Tutti quanti si rallegrano per questo, ma si riprende. Si riprende da dove si è interrotto. Paolo non si gasa, non si esalta. Torna sopra, in cima, al terzo piano e ricomincia a fare quello che stava facendo. Ora la domanda che potremmo farci e porci questa mattina è: come mai questo miracolo? Questo miracolo serviva a uno scopo ben preciso, come tutti i miracoli registrati nella parola di Dio. Questo miracolo serviva a far comprendere, se ci fosse ancora qualcuno che avesse qualche dubbio, l'autorità che era stata posta su Paolo, l'autorità divina che c'era su di lui, il fatto che era stato mandato da Dio. Vi ricordate a Gesù che cosa dicevano i farisei? Mostraci un segno che confermi che tu vieni da Dio. E questo era il segno, la conferma che Paolo era da Dio, che quello che stava condividendo era da Dio. E dobbiamo pensare che allora non avevano la parola come abbiamo noi, si stava scrivendo la parola, ok? E quindi questo miracolo viene registrato proprio a questo scopo, perché si sapesse che lui stava parlando e stava agendo per conto dell'unico e vero Dio. Poi Paolo risale al terzo piano, spezza il pane, quindi ministra la Santa Cena, poi dice prende del cibo. Questo significa che c'era e c'è stata una comunione fraterna informale. E dice la scrittura che solo dopo aver ragionato lungamente fino all'alba, privandosi del riposo, Paolo e i suoi collaboratori ripartono, se ne vanno. Durante tutta la notte Paolo ha avuto il bisogno, proprio perché sapeva che stava partendo, il bisogno di condividere, di dare quello che Dio gli aveva dato. E i discepoli erano lì, che chiaramente potevano essere anche stanchi, ma erano lì per ascoltare parola per parola, perché erano consapevoli che quello che Paolo stava dicendo loro non veniva da Paolo, veniva dallo Spirito di Dio che dimorava in Paolo. E quindi erano arricchiti, erano edificati da queste parole. Amen. E quindi sono rimasti fino alla fine desiderosi di ascoltare fino all'ultimo che cosa Paolo avesse da dirgli. Questo ci fa capire che per Paolo la condivisione della parola di Dio con gli uomini e le donne che Dio aveva posto sul suo cammino era la cosa più importante. Il fatto di incoraggiarli, il desiderio di spronarli a servire il Maestro, uniti, compatti, per lui contava più di ogni altra cosa. E se voi doveste oggi prendervi la briga di leggere tutto il capitolo 20 del libro degli Atti, dal quale poi estrapoleremo un paio di passaggi, vi renderete conto di come questo concetto venga ribadito e ribadito e ribadito, quanto fosse per lui importante condividere, 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 motivare, insegnare. Amen? Ora, questo noi dovremmo tenerlo presente. Sapete quando? Quando le circostanze avverse di questa vita, che nessuno vuole mettere in discussione, che nessuno vuole sminuire, non siamo qui a dire la tua circostanza avversa, sapessi le mie. No, siamo ben consapevoli che ognuno di noi ha delle circostanze avverse, non vogliamo sminuirle, non vogliamo toglierle di mezzo così ipocritamente, ma dobbiamo tenere presente questo concetto. Quando queste circostanze avverse rischiano di sopraffarci, quando a causa delle circostanze avverse in ognuno di noi subentra lo scoraggiamento, la tristezza, la preoccupazione, la rabbia, il risentimento, l'amarezza, la voglia di vendetta, la frustrazione, la passività, il menefreghismo, perché a un certo punto uno dice ma non se ne può più, basta, chi se ne frega? Mai pensato? Mai detto? Tutti noi l'abbiamo detto, tutti noi l'abbiamo pensato. Ma è così che si affrontano le circostanze, le difficoltà di questa vita. Le si affrontano uniti nella parola, uniti dalla parola. Uniti nella parola, uniti dalla parola. Ed è questo che ci distingue dai non credenti. È questo che ci distingue dai religiosi. Il fatto che di fronte alle circostanze avverse cerchiamo aiuto, cerchiamo refrigerio nella parola e nella comunione fraterna. La parola è questo libro, questo insieme di libri, ma la parola è anche Gesù, il nostro maestro. E quindi noi siamo chiamati, quando le cose non vanno, quando le cose non funzionano, a trovare refrigerio nella parola e nella comunione con gli altri fratelli e con le altre sorelle. La comunione verticale e la comunione orizzontale tra di noi, verticale con Dio, orizzontale tra di noi, è ciò che dobbiamo aver presente e ciò verso di cui dovremmo ambire, e la comunione è sicuramente qualcosa che la parola crea e che la parola mantiene in essere. È grazie alla parola di Dio che possiamo essere trasformati in quelle creature che il Signore vorrebbe tanto che noi fossimo o diventassimo. E allora la domanda che possiamo farci questa mattina è: che cosa c'è che non va nella nostra vita? Che cosa c'è che non va nella tua vita? Cosa non va nella tua vita? Sicuramente ci sono anche delle cose che funzionano, ma probabilmente ci sono delle cose che invece non stanno funzionando. E i problemi possono essere di varia natura. Può trattarsi di problemi di salute, può trattarsi di problemi in famiglia, a livello coniugale, a livello della relazione con i figli, può trattarsi del nostro lavoro, della relazione che abbiamo con i colleghi di lavoro, con i superiori o con i clienti o con chi che sia. Tutti noi viviamo determinati problemi, determinate circostanze avverse, appunto. Che cosa c'è che non va? E beh, teniamo presente qualcosa che non va o quelle cose che non vanno. Pausa e facciamo un viaggio indietro nel tempo e ci trasferiamo in una località di nome Mileto. Mileto. Andiamo a Mileto, dove l'apostolo Paolo a un certo punto arriva dopo essere stato a Troas e chiede di far convocare lì, perché non aveva tempo di andare fino a Efeso, gli anziani, i responsabili, i pastori di Efeso. Vogliamo leggere insieme, chiaramente da Atti capitolo 20, i versetti da 17 a 24. Atti 20, da 17 a 24. Dove è scritto quanto segue. Da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili e ve le ho annunziate, insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Dal versetto 22. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. Piccola parentesi, il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è appunto Paolo, uomo condotto dallo Spirito. In questo versetto, il versetto 22, lui dice legato dallo Spirito che mi conduce verso quello che è il ministero che devo compiere per Dio. E dice appunto dal versetto 23: so soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni, ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. È un uomo unto. Un uomo in cui lo Spirito Santo stava agendo e ha agito potentemente. Un uomo chiamato da Dio a un compito ben preciso. Ora ci sono due cose fondamentali che volevo condividere con voi. Una la troviamo nel versetto 21, dove praticamente ci viene detto che cosa? Che ci sono due cose da fare, due cose fondamentali. La prima, ravvedersi, la seconda, credere. Ravvedersi e credere. Ravvedimento è sinonimo di conversione, di cambiamento di direzione, di cambiamento a livello cerebrale, nel nostro intelletto, nelle nostre emozioni, nella nostra volontà. In pratica il ravvedimento è la nuova nascita, la nascita dall'alto. Chi si ravvede è nato di nuovo. Ed è il ravvedimento che ci porta poi a credere, ad avere fede. Senza ravvedimento non è possibile avere fede nel vero ed unico Dio attraverso Cristo Gesù e per opera dello Spirito Santo. Quindi è il ravvedimento che ci apre le porte per la vera fede, per l'autentica fede in Cristo Gesù. E come dicono i teologi, questo è il percorso. Prima udiamo una notizia. A fronte di questa notizia diamo il nostro assenso e a fronte di questo assenso cominciamo a sviluppare fiducia. Una notizia, il nostro assenso e la fiducia nel Signore. Questo è il percorso, questo è il cammino che i credenti normalmente fanno. Poi c'è un secondo versetto tra quelli che abbiamo letto che mi premeva sottoporre alla vostra attenzione. Il versetto 23, che appunto dice: ciò che mi attende sono catene e tribolazioni. E posso immaginarmi che molti di noi, leggendo un versetto di questo genere, giro la pagina, andiamo a cercare qualcosa di più leggero, no? Già fatto, eh? Catene e tribolazioni. Però credo che sia importante notare una cosa. La sua non è una lamentela. La sua non è una critica al piano di Dio, al piano divino. Piuttosto è un'accettazione gioiosa di che cosa? Della specifica volontà del Signore per la sua vita, per il suo cammino terreno. Ora, questo non significa che noi dobbiamo a questo punto pensare che finiremo tutti come Paolo, che faremo tutti un cammino simile a quello che ha fatto Paolo, ma questo è un estremo, ma nemmeno dovremmo pensare che sia corretto sdoganare un Evangelo un po' all'acqua di rose, dove si focalizza solo, che cosa? Il beneficio del cristianesimo, inteso come salute, denaro, potere, carriera, matrimoni idilliaci, famiglie perfette e quant'altro. Questi sono i due estremi. La cosa importante è ricordarci, e fra poco lo vedremo, La cosa importante è ricordarci che Dio ha un piano specifico per ciascuno di noi. E il piano che Lui ha per me non è il piano che Lui ha per te. Il piano è specifico, è studiato su misura, ad personam, ed è per questa ragione che sbaglieremmo nel pensare che a questo punto dobbiamo avere come possibile scenario futuro questa o quell'altra situazione. Il piano è specifico. E a questo proposito direi di leggere ancora, sempre in Atti 20, dal versetto 32 al 35, sempre Atti 20, dal 32 in avanti, dove dice: «E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato né l'argento né l'oro né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere». Anche qua, il versetto 33 dice una cosa che merita la nostra attenzione. Dice: «Io non ho desiderato le cose degli altri, né in termini di denaro, né in termini di potere, da nessun punto di vista. Non ho desiderato la loro vita, per niente. Il Signore lo sa». E infatti io credo che uno dei problemi della nostra società contemporanea è quello di desiderare, ancor più che una volta, la vita e le cose degli altri. Le cose e la vita degli altri. Questo perché? Soprattutto a causa delle meravigliose, chiamiamole istantanee, quindi che siano foto, che siano video, che vengono immesse senza sosta in rete. Quindi, grazie a internet, abbiamo un'immagine degli altri, che naturalmente non mettono in rete le foto o i video nei quali si stanno massacrando con il marito, o stanno discutendo con i loro figli, o stanno arrabbiati a causa di come è andata la giornata. No, tutti quanti cercano di mettere il meglio di loro stessi, quindi la foto sulla spiaggia, abbracciati, famiglia tutta riunita, cena, secondo dopo politica, no? Ma quel momento tutti sorridenti. E questo tipo di situazione cosa fa? Fa che praticamente c'è un continuo bisogno di paragonarsi agli altri, di vedere che cosa fanno gli altri, e quindi di desiderare le cose degli altri, che poi magari non sono quello che sembrano, ma le desideriamo. E questo è un problema molto comune nella nostra società odierna. Ci paragoniamo agli altri e siamo anche paragonati agli altri del continuo, per esempio a scuola, sul lavoro, e più in generale nella società c'è un continuo paragone nei confronti degli altri. E a questo proposito volevo leggervi alcune considerazioni di un articolo che ho trovato su una rivista bancaria del Credit Suisse, ma non è importante dove l'ho trovato, che ha ripreso il ragionamento di un professore di Harvard di nome Todd Rose, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro quelle che lui chiama le selezioni standardizzate nell'istruzione e sul lavoro. Ok? Vi leggo e dopo arriviamo al dunque e al nesso che c'è tra questo che sto leggendovi e quello che stiamo dicendo. Dice così: che alla fine degli anni 40, sì, lo so che voi mi direte il tema è sempre quello, ma non l'ho fatto apposta, questa è una rivista bancaria, non è una rivista d'aviazione. Comunque, alla fine degli anni 40, l'aviazione militare americana, non è colpa mia, si trovava ad affrontare un serio problema. Tantissimi piloti perdevano il controllo dei nuovi jet da combattimento e finivano per causare incidenti o precipitare. I generali ipotizzarono che si trattasse di errori di manovra, Ma la chiave del mistero era un'altra. Il tenente dell'Air Force, Gilbert Daniels, trovò la risposta analizzando i dati di 4.063 piloti per calcolare le caratteristiche che doveva avere un pilota medio per adattarsi meglio alla cabina di pilotaggio standard. Daniels classificò gli ufficiali dell'Air Force in base a 10 criteri, dall'altezza alla lunghezza delle braccia, per giungere a una scioccante conclusione. Nessun pilota di questi 4.063 piloti, nessuno di loro, coincideva con il pilota medio. Nessuno. L'aviazione militare trasse la logica conclusione e fece progettare un abitacolo con sedili, pedali e cinture regolabili. Allora voi mi direte, ma cosa c'entra questa cosa? C'entra perché in buona sostanza il problema qual è? Si voleva identificare un discorso medio che doveva essere il punto di riferimento, ma no, da un punto di vista fisico questi uomini, 4.000 e più uomini, erano totalmente diversi gli uni dagli altri. E se questo vale per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, questo vale anche per le nostre doti, le nostre capacità, i nostri pregi e i nostri difetti, il modo che abbiamo di affrontare questa vita, il modo che abbiamo di vivere la nostra spiritualità, il modo che abbiamo di servire il nostro Signore. Siamo tutti diversi, siamo tutti delle persone, uomini e donne, creati da Dio, diversi gli uni dagli altri. Ed è per questa ragione che quando noi ci compariamo a qualcun altro, stiamo privando noi stessi della specificità che Dio ha messo in noi. Non esiste un altro Roberto, è troppo... No, sto scherzando. Non ce n'è un altro. Ma allo stesso modo non c'è un altro Beniamino, non c'è un altro Daniele, non c'è un'altra Loris e tutti quanti i vostri nomi. Siamo creature create da Dio con un piano specifico e quindi noi commettiamo peccato quando cerchiamo di essere qualcun altro o guardiamo a qualcun altro come voler dire: ah, quanto vorrei essere capace di fare le cose come le fa lui o le fa lei. No, chiediamo a Dio quali siano i nostri doni, le nostre specificità e muoviamoci in quello, perché è quello che il Signore ci chiama a fare. Guai a paragonarci. E quando l'apostolo Paolo dice appunto: io non ho desiderato le cose degli altri, non mi interessano le cose degli altri. Desiderare le cose degli altri è un atteggiamento umano, carnale. No, io ho voluto portare avanti, dice l'apostolo Paolo, lo specifico piano che Dio aveva per me, e in quel piano mi rallegro. E se lo Spirito Santo mi rivela che davanti a me ci sono prove e sofferenze, ok, vado, mi lascio trascinare dallo Spirito Santo verso il mio destino voluto da Dio. È il mio destino, non è il tuo destino, è il mio il piano per me, non per te. E quindi in questo senso dobbiamo imparare a ragionare nello stesso modo. Sempre in questo articolo c'è un'altra cosa che viene detta, appunto che ciò che vale per il corpo umano vale anche per l'intelletto, il tipo di vita e le modalità con le quali serviamo il Signore. Siamo unici e il piano di Dio è personalizzato. In più, e c'è una cosa interessante anche qua, il nostro modo di agire nei confronti degli altri dipende tantissimo anche dal contesto nel quale ci troviamo. E a dipendenza di qual è il contesto, noi potremmo comportarci in modo diverso, opposto a quello che sarebbe ciò che faremmo in un contesto diverso. Mi spiego meglio, vi faccio un esempio. Io non sono una persona estroversa, ok? Quindi non sono... Daniela lo è, io no, quindi lei è l'ambasciatore degli esteri, il ministro degli esteri della famiglia. Ma, no, è vero, se siamo in un posto in mezzo a sconosciuti, sarà sicuramente lei quella che attacca bottone con chiunque. Ma, qui, se vengono persone nuove, so che il mio ruolo è quello di accogliere queste persone. Quindi, nonostante la mia indole, il mio carattere, so che devo agire in un modo diverso a quello che sarebbe il mio reagire normalmente o in un altro ambiente. E lo stesso può succedere a tutti voi, a dipendenza del contesto, siamo capaci di agire in un modo piuttosto che in un altro. E questo di nuovo è la specificità di ciascuno di noi. Dio ci ha fatti unici, siete unici, siamo unici. E quindi dobbiamo veramente imitare l'Apostolo Paolo e dire no. Non devo basarmi sulla media e dirmi ok, il reddito medio in Svizzera è di tot e quindi se io sono sotto devo ambire a quello, se sono un pochettino sopra posso dire ah sono sopra la media ma sicuramente non starò bene lo stesso perché ci sarà sempre qualcuno sopra di me, perché siamo così esseri umani, no? Quindi in questo senso la media non conta tanto, quello che conta agli occhi di Dio è chi siamo noi e la chiamata specifica che il Signore ci ha rivolto. Amen? Chiaro il concetto? Bene. Il versetto 35, e stiamo concludendo, dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Credo che non abbia bisogno di essere commentato più di quel tanto, perché sappiamo perfettamente, se l'abbiamo sperimentato, quanto ci dia gioia essere strumenti di Dio per benedire gli altri. Da un punto di vista economico, da un punto di vista dell'incoraggiamento, qualsiasi cosa. Quando il Signore si serve di noi per benedire qualcun altro e vediamo magari una persona che fino a quel momento era triste e che accenna, abbozza un sorriso, questo ci fa stare bene, ci fa stare meglio della persona. Siamo d'accordo? Lo dice la Scrittura, lo dice la parola. Vorrei concludere, strappandovi delle lacrime perché non è quello l'obiettivo, ma vorrei concludere con le ultime parole di questo capitolo 20 del Libro degli Atti, perché ci fa comprendere che genere di persona è stato l'Apostolo Paolo. Tra l'altro c'è quel bellissimo film, Paolo, Apostolo di Cristo, che bisogna vedere, anzi quando magari a settembre ricominciamo le attività anche infrasettimanali, sarà opportuno dare un'occhiata tutti insieme a questo meraviglioso film, perché è un film duro, ma è un film che merita, un film che noi credenti dovremmo vedere, ok? E dunque dal versetto 36 alla fine dice così: quando ebbe dette tutte queste cose si pose in ginocchio e pregò con tutti loro, tutti scoppiarono in un gran pianto e si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto la sua faccia, e l'accompagnarono alla nave. Questo ci fa capire quale fosse il rapporto di questi servi di Dio, perché stiamo parlando in particolare di anziani, di pastori di Efeso che erano stati chiamati da Paolo a venire lì a Mileto. Questo era il rapporto che avevano con l'Apostolo Paolo, un profondo affetto fraterno, un desiderio di ascoltarlo, di far tesoro dei suoi insegnamenti. E quando lui ha rivelato loro che effettivamente non li avrebbe più rivisti, loro hanno pianto. È normale che sia stato così. E questo ci dà da riflettere e ci dà anche un'idea di quello che dovrebbe essere l'obiettivo al quale, come figli di Dio, uniti in una chiesa locale, dovremmo muoverci, l'obiettivo verso il quale dovremmo ambire. Ok? Bene, io non ho nient'altro da aggiungere, quindi vorrei concludere pregando che il Signore possa cementare nei nostri cuori ciò che abbiamo avuto modo di condividere insieme. Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi. Signore, ti sono grato, ti sono riconoscente in questa mattina per l'opportunità che ci hai dato di condividere nuovamente la tua parola e di meditare su ciò che la tua parola dice, Signore, in modo chiaro, in modo inequivocabile. Grazie, Signore, per come ci hai ricordato in questa mattina come tu hai voluto servirti di questo uomo, l'Apostolo Paolo, che sicuramente era un uomo, che sicuramente aveva dei difetti, che sicuramente commetteva dei peccati, ma che è stato guidato da parte tua, da parte del tuo spirito, e ha cercato di essere coerente fino in fondo nel fare ciò che predicava. Ebbene, Signore, qui abbiamo bisogno di te, qui abbiamo bisogno della tua grazia, qui abbiamo bisogno del tuo aiuto, perché dire che cosa andrebbe fatto è abbastanza facile e ci viene magari anche spontaneo, ma praticarlo, Signore, è più difficile, Signore. Quindi nel nome di Gesù ti ringrazio per come tu ci dai nuove forze, per come tu ci dai, Signore, quell'attitudine caratteristica del primo amore, del primo momento in cui abbiamo cominciato a camminare con te. Ti chiedo, Signore, a nome mio e a nome del tuo popolo qui presente, locale, di perdonarci, Signore, per tutte le volte in cui ti abbiamo deluso, Signore, e in cui non abbiamo mostrato coerenza tra ciò che abbiamo detto e quello che abbiamo fatto, Signore. E nel nome di Gesù che vogliamo ricevere il tuo perdono, il sangue di Gesù ci lava da questo sbaglio, da questi sbagli, da questi peccati, e tu, Signore, oggi vuoi darci una nuova chance, Signore, ci vuoi dare una nuova opportunità perché possiamo camminare, Signore, in modo conforme al tuo volere. Grazie, Signore, per come tu ci parli, per come tu ci incoraggi. Grazie per questa parola. Ti prego nel nome di Gesù che oggi i miei fratelli e le mie sorelle possano avere un po' di tempo da parte per leggere questo capitolo del Libro degli Atti, perché è un capitolo che ci edifica e che ci ricorda quanto sia importante stare uniti alla tua parola e conoscere la tua parola. Voglio benedire la tua chiesa, voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella, e ti chiedo anche che l'amore che univa l'Apostolo Paolo ai suoi discepoli possa essere lo stesso amore che unisce noi, Signore. Nonostante i nostri difetti, nonostante i nostri sbagli, nonostante le nostre debolezze, Signore, rendici uno, rendici capaci di amarci con l'amore che tu ci dai. Benedico il tuo popolo in questo giorno e ti ringrazio perché abbiamo ancora l'opportunità di celebrarti, di lodarti con un canto, e in questo canto, Signore, vogliamo celebrarti come meriti. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.